E rieccoci con Monpracem 15.06 minuti. Abbiamo al telefono Michela Murgia, a cui do il benvenuto. Ci
buongiorno.
Senti? Buongiorno, buongiorno a te. Autrice di Accabadora, un romanzo, insomma, direi che non ha bisogno di presentazioni, ormai diventerà, leggiamo nel suo sito michelamurgia.com, che diventerà anche un film, quindi ha vinto il Campiello e non ha bisogno veramente di presentazioni, è stato, insomma, è stato molto sotto i riflettori. Per cui, insomma, forse è il caso che tu ci racconti, Michela, come è nata l'idea del libro, perché il romanzo unisce due figure, diciamo, etnologicamente, antropologicamente interessanti, importanti, su cui è imperniata tutta la narrazione, che sono quelle dell'Accabadora, appunto, e quelle del Fille d'Anima. Quindi vorrei che tu ci dicessi come è nato questo romanzo e soprattutto se prima di tutto hai pensato di scrivere un romanzo su queste due figure oppure se sei venuto da sé in qualche modo.
A dire il vero, no, nel senso che il romanzo è nato da un racconto breve sul Fille Anima, cioè sull'usanza che fino agli anni 80 e primi anni 90 era diffusa in Sardegna di, come dire, condividere i figli con altre famiglie, di moltiplicare i propri figli accettando la presenza di altre figure genitoriali all'interno della loro vita e della loro educazione, anche con un passaggio di patria e matria potestà se necessario. Lo trovavo un argomento molto interessante anche dal punto di vista narrativo. Il discorso dell'Accabadora è subentrato in un secondo momento, perché questa figura che prende questa bambina in casa fa la sarta e io venne a conoscenza del racconto tradizionale dell'Accabadora. Infatti non mi piace chiamarlo usanza riconducibile a certezze etnografiche, perché in realtà l'Accabadora non è provata da nessuno. Sì. Gli antropologi fino a questo momento non si sono mai sbilanciati sulla sua figura, non ci sono prove storiografiche. Mi sembrava che l'abbinamento tra la maternità allargata del primo tema e l'accompagnamento alla morte che fa l'Accabadora verso gli agonizzanti, interpretandolo come un modo estremo di essere madri, fossero due temi strettamente collegati.
Ecco, perché erano due temi strettamente collegati? In fondo hai unito, diciamo, no, una storia di vita con una storia di morte, una storia di nascita con una storia di morte, di morti.
Ma non bisogna applicare alla morte necessariamente le categorie attuali. Negli anni 50 in Sardegna la morte era un fatto naturale esattamente come la vita. Non c'era ancora la completa ospedalizzazione che viviamo oggi, per cui tutti gli eventi, anche quelli più estremi dell'esistenza, si vivevano all'interno delle famiglie. Mia nonna è morta in casa e, come moltissimi vecchi di quegli anni, sono morti accuditi all'interno delle mura domestiche, come sono nati all'interno delle mura domestiche. Io sono del 1972 e credo di essere stata forse l'ultima o la penultima generazione nel mio paese a essere nata dentro casa, nei letti dei propri genitori. E c'era un rapporto con queste due dimensioni della nascita e della morte che era di assoluta familiarità e anche di normalità, se vogliamo, all'interno di un unico discorso sulla vita, però sulla cura della vita. L'Accabadora non è una trucidatrice, un'assassina o peggio un eutanasista applicandole le nostre categorie moderne, era una donna che faceva la madre fino all'ultimo momento, che si considerava l'ultima madre di quelli che accompagnava al trapasso.
Ecco, tu ti sei fatta un'idea delle ragioni del successo di questo libro. Tu nominavi insomma, l'eutanasia, sicuramente c'è stata una contemporaneità, no, del dibattito sull'eutanasia, anche fatto magari piuttosto male, e del successo del tuo libro. Pensi che ci sia un legame tra questi due temi?
Ho delle perplessità su questo. Ho delle perplessità perché credo che il dibattito sull'eutanasia va avanti da anni. La gente forse per molti versi ne è anche stanca, soprattutto per la maniera con cui è stato condotto. Chi ha comprato Accabadora sperando di trovarci legami col discorso dell'eutanasia che abbiamo visto sceneggiato su tutti i media negli ultimi anni è rimasto sicuramente deluso, quindi non penso che il collegamento che ha reso questo libro così diffuso possa essere rintracciato nel discorso sull'eutanasia. Mi piace pensare molto più semplicemente che fosse una bella storia e che le persone alle belle storie non sappiano resistere.
Certamente. Senti, entrando nel libro, le due figure principali della storia sono Maria e zia Bonaria. Maria è questa bambina che viene appunto affidata alle cure di zia Bonaria e che zia Bonaria è questa donna appunto che oltre a fare appunto la sarta ma lo tiene accuratamente nascosto a questa figlia adottiva, l'Accabadora. Su Maria, tu avresti potuto, insomma, probabilmente costruire un personaggio vorace di affetto, no? Una bambina vorace di affetto, bisognosa di affetto, che no? Invece hai costruito un personaggio che in qualche modo sembra quasi inconsapevole della mancanza d'amore in cui è cresciuta e che si affida a zia Bonaria in modo molto naturale. Ti sei interrogata sul perché l'hai costruito così? Cioè, a me ha stupito molto questa scelta narrativa in qualche modo.
Sì, io in realtà non sei la prima persona che mi fa questa domanda, perché nella nostra concezione di rapporto madre-figlio l'amore è l'elemento totalizzante, per cui ce ne riempiamo la bocca, l'amore della madre per il figlio, l'amore del figlio per la madre, il bambino cresciuto nell'amore, circondato d'amore, eccetera. L'amore è una categoria, diciamo così, dei sentimenti che gode di un certo successo in realtà non da molto tempo. Posso dirti che il contesto in cui sono cresciuta io aveva come categoria dominante nel rapporto familiare il rispetto, molto più che l'amore. Per cui un rispetto in cui i figli si rivolgevano ai genitori dando loro del voi, e un rispetto che non prevedeva, come dire, che tu venissi considerato, un rispetto all'interno del quale al bambino veniva richiesto di assolvere un ruolo che non era solo quello di essere il figlio, ma di essere una piccola persona all'interno di una comunità familiare dove tutti avevano un ruolo preciso, definito, anche di responsabilità. Credo che in un contesto del genere dove l'importanza viene data a te come persona più che a te come figlio, non si dia tutta questa grossa importanza al discorso dell'amore come elemento che caratterizza poi il rapporto filiale. Questo non potevo applicare le categorie attuali a quel rapporto, perché sarebbe stato veramente un anacronismo pesante.
Senti, nello stesso tempo però, come dire, Maria in qualche modo riesce a compensare, no, la mancanza di amore in cui è cresciuta, perché è cresciuta in una famiglia con troppi figli, povera, essendo la più piccola, riesce a compensare con appunto questa nuova madre che il rapporto con la quale, appunto, come dici tu, ha un rapporto appunto improntato al rispetto più che all'amore come lo intendiamo noi, all'affettività, no, straripante, ai baci, gli abbracci come noi oggi siamo abituati a pensare un rapporto di filiazione. E, secondo te, si può compensare questa mancanza? Cioè, è possibile arrivare a 10 anni a essere, come dire, adottati e quindi in qualche modo a compensare quello che ci è mancato prima?
Io non credo che possa esistere un rispetto senza un amore, cioè il rispetto è una forma di amore, certo, perché significa il riconoscimento di me come persona, quindi chi mi rispetta mi sta anche amando, anche se magari non mi, come dire, non effettua quella lallazione, quel tipo di coccola che noi oggi consideriamo fondamentale nell'educazione di un figlio, sì, almeno lo si considera fondamentale. Io non, spero di non indulgere mai in quel tipo di riduzione della creatura a incapace. Esistono invece forme di amore senza rispetto. Mi vengono in mente tantissimi reati all'interno delle mura familiari che vengono commessi in nome dell'amore, dagli omicidi delle mogli per gelosia come dire, alla segregazione dei figli per un malinteso senso di protezione o di possesso in nome dell'amore. Ho sempre paura dell'amore che non si accompagna alla parola rispetto, per cui dico sì, un'adozione è prima di tutto un atto di rispetto anche per il bambino, per la bambina, e in quanto atto di rispetto è anche un atto d'amore. Preferisco, diciamo così, le relazioni di rispetto che, anche se magari possono essere, non è detto che siano meno confortanti dal punto di vista dell'affetto, non mi piace contrapporre queste due parole. Ripeto, forse amo di più la categoria del rispetto perché le riconosco più sfumature anche di dignità rispetto alla parola amore, che è così avvilita e riempita di pretese più che di dono, più che di preferirei essere rispettata in generale che amata come persona a tutti i livelli, ma come da bambina probabilmente lo avrei preferito infinitamente di più.
Senti, tu ti sei interrogata, tu hai scritto prima un libro sul precariato, quindi sei passata appunto, no, da un tema a un altro completamente diverso. Quando hai scritto a Cabadora, quando hai iniziato a lavorarci, ti sei interrogata sui rischi, no, che poteva avere di esotismo parlare di una Sardegna arcaica come hai fatto tu? Cioè, non c'è a volte un po' di voyeurismo da parte del lettore nel leggere questo tipo di storie? C'era questo pericolo forse o no?
Sì, c'era questo pericolo, è inutile negarlo, penso che tuttavia bisogna avere il coraggio di uscire dalla visione etnocentrica tipicamente italiana, che tende a vedere tutto quello che non è urbano e tutto quello che non è moderno come una forma di esotismo. Il mondo che ho raccontato è un mondo che è esistito e per certi versi ancora esiste. Immaginare che il fatto che sia poco rappresentato non significa che sia esotico. È esotico per chi ha un mondo molto ristretto e visita sempre quello. La cosa curiosa è che moltissimi sardi mi hanno scritto dicendo grazie per avermi restituito un'immagine della mia infanzia, oppure mi sono sentito a casa. Ho sentito molti emigrati mi hanno scritto dicendomi mi hai restituito una familiarità dei luoghi da cui sono partito, che cioè per queste persone non era esotico, per queste certo. persone era invece molto prosaico, molto familiare, molto esotico per chi è cresciuto a Milano e non ha la minima idea che l'uva venga da una vigna e non da cartoni in Tetra Pak. Dipende sempre da quale punto del mondo guardi il resto del mondo. Quello che ti è vicino è familiare, quello che ti è lontano è esotico. Io parlo da quella che fino a questo momento è stata considerata una periferia,
sì.
ma per me è il centro del mondo, quindi io sto descrivendo casa mia, non sto descrivendo il mondo esotico. Ovviamente l'esotismo negli occhi di chi guarda, quello non lo si può governare. Se qualcuno ha visitato la storia di Accabadora pensando di fare un viaggio agli estremi confini della civiltà, probabilmente ha trovato quello che cercava, ma non era nel mio intento.
Ultima domanda, i progetti per il futuro, so che stai scrivendo o hai finito di scrivere, non lo so, un libro vicino alla teologia,
sì.
no?
Sì.
Che si intitolerà?
In questi giorni lo sto concludendo, mm-hmm. Con molto ritardo, perché quest'anno ha avuto molti sconvolgimenti, dal trasloco al matrimonio al Campiello. Tutto si è messo di traverso perché io non finissi questo libro in tempo, quindi in realtà credo che il suo tempo sia questo e siamo addirittura d'arrivo.
Si intitolerà?
Si intitolerà Ave Mary, è un titolo un po' provocatorio che riprende il saluto dell'angelo a Maria spostandolo su una modernizzazione del nome di Maria, quindi sulla donna moderna di oggi. Il libro riflette su quanto peso ha ancora la formazione cattolica sull'idea che le donne hanno di se stesse e che la società in cui sono inserite ha di loro.
Bene, noi ringraziamo moltissimo Michela Murgia, autrice di Accabadora, edizioni Einaudi. La salutiamo e la aspettiamo ovviamente per il prossimo libro. Speriamo di essere all'altezza e riuscire a leggerlo, perché speriamo che non sia troppo specialistico per
no,
noi.
No, è talmente pop che la collocazione editoriale è volutamente quella di Stile Libero in Einaudi, che è la collana in assoluto più leggibile, diciamo.
Quindi questo ci rassicura. Questo ci rassicura, grazie. Arrivederci,
grazie,
alla prossima.
A voi. Ciao. Buona giornata.
Ciao, ciao.